poi iniziamo.
Allora, di nuovo, il lavoro di Bala Salam, pagina 161, introduce la scienza della Kabbalah. Primo punto. Rabbi Hananiah ha detto che il creatore voleva meritare l'Israele e per questo gli ha dato la Torah e i precetti. Il creatore ha creato il desiderio di ricevere, dice Rav, gli ha dato la qualità, una tale che il desiderio di ricevere ha la tendenza verso di lui per aiutarlo che essa raggiunga lo scopo. Bisogna dargli le forze di realizzarsi. Il movimento questo è questa forza con l'aiuto del quale raggiunge la correzione, l'avanzamento, corrispettivamente al creatore da parte della creatura. Questa forza si chiama Torah e i precetti. Il creatore che vuole che il desiderio che lui ha creato che lo si muova verso di lui, si ritorni verso di lui, in corrispondenza all'uguaglianza delle qualità, delle qualità dalla parte opposta che ritorni verso di lui, lui ha creato un sistema che si chiama Torah e i precetti. Con l'aiuto di questo sistema, quel desiderio di ricevere che si entra in questo sistema può raggiungere l'adesione. Sì? Rabbi Hananiah Kashia ha detto che il creatore merita di dare Torah e i precetti a Israele. Come detto, lui innalza la Torah. Lui vede la fine dell'azione come un'adesione e quindi per questo lui tutto il tempo si preoccupa di portare la vita nel sistema che questa porti la creatura all'adesione. Ed è saputo che la parola merita significa pulire, soccorso. Per questo è detto dai saggi che i precetti sono stati dati per pulire Israele. Israele, dice Rav, sono quelli che tendono verso lo scopo, loro hanno una certa libertà di scelta, hanno la viut, rudezza, hanno la sporcizia, che si devono pulire, ed in quella maniera che noi ci puliamo, ci purifichiamo, raggiungiamo lo scopo. Cioè l'unità di misura di questa purificazione è la misura dell'avanzamento, misura dell'avanzamento verso lo scopo. Sì. E bisogna capire il concetto di questa purezza che noi raggiungiamo con la Torah e i precetti. Che cos'è questo aviut, rudezza che noi vogliamo pulirci con l'aiuto dei Torah e i precetti? In questa maniera, dice Rav, noi con questo sistema che si chiama Torah e precetti, come noi, con l'aiuto di questo sistema, avanziamo. Ci puliamo, ci purifichiamo. Che cos'è questa libertà che abbiamo? Che cos'è questo aviut? Qual è questa sporcizia? Qual è questa rudezza? La traduzione letterale. Noi dobbiamo anche capire, c'è domanda dei divieti che si includono e allora anche se noi prima ci trovavamo in avanzamento nella Torah, noi ci trovavamo nello stato di mangia un pezzo di pane e bevi acqua. E passiamo alla purificazione e poi passiamo alla Torah e ai precetti. Se lui si distacca da questo, e anche qui c'è una domanda, bisogna capire che le sofferenze non agiscono soltanto nel lavoro della Torah e ai precetti. Bisogna capire che cos'è questo, come noi ci correggiamo. Noi già abbiamo parlato di questo nei miei libri, Panim Mairot Masberot e Talmud 10 Seferot. Adesso lo ripetiamo a breve. Il concetto della creazione consiste nel fatto che il creatore voleva dare il piacere alle creature con la sua mano. Come lui dice nell'articolo Essenza della religione e il suo scopo, il controllo del creatore è orientato soltanto alla fine, quando noi raggiungiamo lo scopo, noi riceviamo il benessere. E per questo capiamo che questo è il benessere, ma non ciò che riceviamo adesso. Adesso noi al creatore siamo opposti, in una forma opposta ci troviamo. Quello che a me adesso sembra bene e piacere, è senz'altro, ombra di dubbio, è opposto a ciò che sarà alla fine. Se noi parliamo dello scopo di dare il piacere alla creatura, noi, per noi questo non è chiaro, questo concetto, che vuol dire dare piacere a quella creatura che sarà alla fine, che noi dobbiamo cambiarci da un limite all'altro, perché la luce e Kli sono opposti. Per questo lui ha creato per le anime un grande desiderio di ricevere questo piacere che sta nel benessere. Il desiderio di ricevere è quel vaso per ricevere il piacere, Meit Shefa. Tanto grande è il desiderio, tanto grande è il piacere che entra nel vaso. E questi concetti sono talmente tanto connessi che non si possono distinguere, si può soltanto indicare sul fatto che il piacere si rivolge al Shefa, al benessere, invece il desiderio di ricevere alla creatura. Questi due concetti discendono dal creatore, in realtà. Cioè, dice Rav, il desiderio di ricevere e questo benessere Shefa, la luce che lui ha creato, sono interconnessi e non si possono distaccare. All'inizio la creatura è uno, non due. E da qui iniziamo, perché prima di questo noi non possiamo parlare, prima di questo non c'è creatura proprio, che noi da lì possiamo parlare, ma dopo di questo sì. Noi discendiamo dal punto dove il desiderio di ricevere è Shefa, il benessere e luce che lui ha creato si trovano insieme. Noi non sappiamo che significa insieme, come una cosa unica, che non si possono distaccare, tutte queste cose noi non le capiamo. E poi noi dobbiamo raggiungere questo punto e allora comprenderemo. Ma se noi parliamo secondo il controllo del creatore come un controllo orientato verso lo scopo, lui fa così. No, chiedo scusa, noi facciamo questo per raggiungere questo punto. Cioè in tutte le sue azioni c'è uno scopo. Come portarci dal qualunque nostro stato in maniera ottimale verso quel punto, questo punto definitivo, conclusivo. E là ci troviamo nello stato che non è possibile distinguere tra di noi e luce, vaso e Kli non si possono distinguere. E per impostare la creatura nello stato del vero, che la creatura sia anche indipendente, voi potete domandare, allora qual è il problema? Perché noi ci troviamo in questo punto, siamo un'adesione, cioè siamo definiti? No, noi non sentiamo che ci troviamo in questo punto, non lo capiamo, comprendiamo, non lo possiamo percepire queste cose. Chi è che si può immaginare che lui si trova come una goccia di seme? Tutti eravamo questo, chi è che se lo può immaginare questo? Chi è questo colui che si trova in gocce di seme? Com'è possibile questo? Embrione, qualcosa di piccolino, qualcosa già si comprende, che già lui. Ma la goccia di seme, ciò che rivolge al parsuf più superiore, oppure al nostro padre materiale, oppure madre nostra materiale, allora come noi possiamo questo punto tra, tra le, i cromosomi si uniscono, per noi questo è strano, ma dov'è questo io? Poi quando io ho iniziato a svilupparmi, come lo vediamo sul bambino, sul piccolo, chi è lui? Un pezzo di carne? E di lui si preoccupano come se fosse un animale. All'improvviso, dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni, inizia a essere un piccolo uomino. All'improvviso gli appare, lui ha una ragione, lui c'ha già come un po' indipendenza, come un adulto, non semplicemente così vuole o non vuole come un piccolino. Insomma, si inizia a crescere, l'uomo cresce. Da dove? Da quale punto? Da quale momento? Quando è che inizia questo? Ecco, quando possiamo dire che questo è già... Ecco, questo è uomo. Queste cose noi non le capiamo, non le comprendiamo e non le riusciamo ad afferrare. Così accadono nella nostra vita. Qui parliamo di questa goccia di sangue. Se noi eravamo già là, nel quel punto, all'inizio della creatura, come il creatore che ha creato il desiderio di ricevere Esh Mi Esh, essenza dall'essenza, goccia della luce, Esh Mi Ayin, esistenza dal niente, e come scintilla di desiderio, loro si trovano insieme nella loro interazione reciproca. Ecco, questo punto iniziale della creatura, che goccia di seme del padre all'interno dell'utero materno, Rahm della madre insieme a Odam con la parte rossa, iniziano a svilupparsi. Quindi tutto questo si deve sviluppare e dall'inizio della creatura così si sviluppa questo fino al livello del nostro mondo. E nel nostro mondo già c'è tutta la preparazione, tutto il sistema, tutto l'egoismo, tutto, c'è tutto. E si può parlare dell'inizio della creatura, che ecco, adesso si può autoconseguire, autoraggiungere. E quindi per questo quello che per noi adesso è importante è che se noi rimanessimo nello stesso stato, noi non avremmo sentito a noi stessi proprio, non ci avremmo sentito. Goccia. Avanti. E questi due concetti discendono dal Creatore, ma sono inclusi nel pensiero della creazione. Ma Shefa viene dal piacere creatore, dal creatore direttamente, essenza dal niente. Allora anche lui si chiama Shefa. Il desiderio di ricevere è qualcosa di nuovo che inizialmente non c'era, perché il creatore non ha nemmeno accenno del desiderio di ricevere. E risulta che questo desiderio è l'essenza della creatura dall'inizio e fino alla fine. Tutti questi concetti diversi della creatura e vario fenomeno che accade con loro è soltanto diverse porzioni del desiderio di ricevere. E tutto ciò che c'è in queste creature, cioè tutto ciò che si accetta nel desiderio di ricevere, incluso dentro di loro, tutto questo discende dal creatore, che come creato dall'essenza. E tutto ciò che esiste dentro di noi, in realtà, discende dal creatore, o direttamente o conseguentemente. Lui vuole dire che la materia è il desiderio di ricevere, e questa materia è soltanto desiderio che non ha nessuna forma. Vuole, cosa tu vuoi? Io voglio, e non c'è nessun concetto di diversità, di concetti diversi, ma tutto ciò che lui ha, che sarà suddiviso, di che cosa sarà composto, tutto questo viene dalla luce. E cioè, la maniera in quale noi adesso diamo a questa materia, il livello della viud, della rodezza, dello spessore, può vedere di più, può vedere di meno, ma in generale il desiderio di ricevere generale è: io voglio questo, ecco, io voglio questo, voglio di più o voglio di meno. Vari desideri, vari livelli del desiderio. Da dove viene questo? Questo viene dalla luce. Il desiderio stesso è semplicemente un pezzo di materia. Chiamatelo come volete tutto questo. Lì non ci sono nessun cambiamento, sensazione interiore, niente. Tutto il sistema dentro di esso, tutti questi pezzettini, adesso li fa la luce, dandoli a loro vari livello di aiuto, del desiderio. Questo deve volere questo, questo vuole quest'altro, quest'altro vuole la stessa cosa di quell'altro, solo che un po' di più, un po' di meno. Così si distinguono, altrimenti non sarebbero distinti. Quindi il desiderio di ricevere bisogna organizzarlo in maniera normale, dipendenza della vicinanza e delle sue, le sue porzioni e delle qualità del desiderio dentro di loro. Questo già inizia a dare al desiderio di ricevere una forma interiore, in corrispondenza al quale si può dare a questo desiderio di ricevere un ordine interno, in corrispondenza allo scopo finale, là dove lui deve arrivare. Cioè qui c'è già una gerarchia, un ordine speciale, specifico, più importante, meno più importante, meno importante. Quello che è più importante è più unito con la luce, con questa scefa, con questo benessere, questo creatore. Ma meno importante invece è meno unito con lui. Per questo noi dobbiamo capire che tutti i cambiamenti che noi possiamo vedere, ed inoltre tutto ciò che noi siamo capaci di distinguere, tutto questo sostanzialmente è perché c'è la luce che ha creato queste differenze all'interno della materia. E per questo tutta la nostra formazione, se noi vogliamo o meno, noi riceviamo la luce, la sua influenza, la distinzione in esso, anche se noi la studiamo attraverso la materia, in quanto varie parti delle cose sono distaccate oppure avvicinate, li studiamo in quella forma che attraverso la materia studiamo la luce. Ma diciamo che tu sei un ospite. C'è una differenza del desiderio con quale noi lavoriamo, che è il desiderio verso cibo, soldi, onore. C'è differenza tra il cibo e le conoscenze, o per me è la stessa cosa essenzialmente? Se merita di lavorare con questo oppure con quest'altro, oppure è tutto semplicemente così, un desiderio, materia e basta, materiale. Noi non dobbiamo lavorare con uno o con gli altri, noi dobbiamo lavorare per l'unione. E basta, non è che io adesso ho riparato la bicicletta e poi ho cucito le scarpe oppure mi sono occupato di qualcos'altro. No, io lavoro sull'avvicinamento. Quello che non ha attributi, non ha atteggiamento con l'unione, io con questo non mi rapporto, io non guardo la materia, io guardo lo scopo e come poter avvicinarsi, in che maniera io aderisco al programma della creazione, perché il controllo del creatore è orientato verso lo scopo. Anch'io devo essere generalmente orientato verso lo scopo, e solo questo deve stabilire cosa io faccio. E a me non interessa qual è la forma, qual è il materiale. Quello che lei dice non ha importanza che tipo di desiderio, come sarà dopo averlo pesato. Sì, diceva. Come questo agisce sull'adesione, non c'è altro di cui preoccuparmi, solo questo. Ma va bene, dai, qua. Io vorrei domandare se è giusto dire che la creatura è la somma delle interazioni che avviene tra gli amici del gruppo. No, 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 non ti confondere. Perché? Non ci far confondere. La creatura è quel desiderio di ricevere piacere che prende la forma del creatore. Si chiama creatura. È destinata per la presa della forma del desiderio di ricevere piacere. Ma se tu dici che di quello che accade durante il cammino, quando si scoprono quelle o quelle altre parti, tu puoi parlare di amici, del gruppo, ma questo non si chiama più creatura. C'è un'unica creatura corrispondente al creatore e basta. Punto 2. In corrispondenza a ciò che è stato detto, il desiderio di ricevere si include immediatamente il pensiero della creazione in tanti concetti ed insieme a questo grande piacere che lui vuole dar piacere, e sappi che questo concetto di luce e Kli che noi distinguiamo nel mondo esteriore, per questo loro sono obbligatori e sono connessi insieme. E non essendo insieme gradino dopo gradino, in quella misura in quanto i gradini scendono dalla luce e li fanno allontanare, questa è misura della realizzazione, che la luce si include nel, il vaso si include, si assomiglia alla luce. E poi al contrario, e poi se anche il vaso scendono gradino dopo gradino, su tutti i gradini, cioè il desiderio di ricevere si materializza là in tutta la misura necessaria e allora stabilisce questo posto con il nome di mondo Asiya. Il desiderio di ricevere invece viene come guf, letteralmente come il corpo dell'uomo, ma la luce che lui riceve viene stabilito come all'interno della vita, senso della vita di questo corpo e in questo mondo. Cioè, tutta la distinzione tra i mondi superiori e questo mondo consiste nel fatto che fino adesso, affinché il desiderio di ricevere inclusa nella luce del creatore non si materializza fino all'ultimo gradino, ancora si trova nei mondi superiori, un po' più su di questo mondo. Ma se il desiderio di ricevere si materializza in maniera definitiva, vuol dire che si trova in questo mondo. Lui parla del fatto che la discesa orientata verso lo scopo che passa vari sistemi, che si chiama i cinque mondi, fino al più basso, più cattivo, più lontano da quello dell'adesione, che si chiama questo mondo. E questo posto è il migliore, il più adatto all'inizio del lavoro, che si chiama questo mondo. E iniziando da qui in poi noi iniziamo ad elevarci. Il sistema è già pronto, il desiderio di ricevere è già pronto, il desiderio di ricevere piacere è già pronto, e tutto inizia da qui in poi ad evolversi indietro. Da questo mondo in su, affinché l'uomo in questo mondo, che per ora è semplicemente un animale, lui inizia a sentire, inizia a distinguere che lui è un essere umano, l'uomo, e da quel momento del risveglio del punto nel cuore dentro di lui. Quando lui sente la differenza tra la sua esistenza materiale e lo sviluppo, dove lui vuole arrivare verso lo sviluppo spirituale, questo è il nuovo punto. Questo nuovo punto, lui lo chiama uomo, inizio dell'uomo, in quanto presto si scoprirà il desiderio di rivelare il creatore. Inizialmente lui vuole soltanto ingoiare il creatore, tutta la realtà, come al solito, come nel nostro mondo. Lui vuole, qui in questo mondo, ingoiava tutto, prendeva tutto per sé. Anche nella spiritualità vuole questo, anche il creatore lo vuole per sé. E poi inizia a cambiare con l'aiuto della luce che lo illumina, inizia a ricevere la sensazione di come lui deve essere unito in adesione. E questo viene con l'aiuto dell'influenza della luce. Domande di quello che abbiamo letto adesso. Ci sono delle cose che mi premono, alcune domande mie. Da un amico potevo percepire questo, ma dall'altro no. Tu le stesse cose, da qualcuno le posso accettare, da qualcuno no. Che considera adesione? Lo scopo oppure con chi io mi trovo una somiglianza della qualità? Questo è un problema, dice Rav. Questo è il problema dell'orgoglio. Solo che l'orgoglio tuo distingue tra di loro. E quindi per questo, se tu lo annulli, allora senti che non c'è più differenza tra di loro. È come tu percepisci da uno, così percepirai anche dall'altro. Io non so altro cosa dire, ma a breve questo, così quanto è preciso o meno. Per esempio, io da Victor non posso ascoltare niente, da Nivo invece sì, qualunque cosa lui non dica io accetto con amore. Invece quell'altro, anche se parla bello e giusto, cosa giusta, io non sono capace di ascoltarlo, immediatamente lo voglio contraddire. Uno lo amo, uno lo odio. Cosa fare? Cioè, questo dipende da me. Se io annullo il mio desiderio di ricevere piacere, soltanto dopo. E così questo per noi. Purtroppo noi non consapevolizziamo quanto noi ci rapportiamo a tutto con la passione. Chiede alla mamma, alla madre, io sono il più bello, più bravo, più intelligente, invece gli altri della vicina, pure loro non è che sono. Questo è il nostro ego. In questo mondo la mia consapevolezza, la mia coscienza è parte della creatura, parte del desiderio in questo mondo. Non so di cosa stai domandando, dice Rav. Nel nostro mondo, se io mi trovo in questo mondo, allora sto qua. C'è quel livello spirituale che si chiama il nostro mondo. Allora, io, questo desiderio, dice che è creatura. In questo mondo percepisce, in questo attimo percepisce questo mondo. Tranne io ci sono anche altri desideri. Questi altri desideri, loro non hanno una consapevolezza, giusto? Il desiderio proprio non ha una consapevolezza. Io esisto, io e voglio. Io desiderio? Oppure la mia fame che è un desiderio? Non capisco, il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere si divide in due parti affinché non si sviluppa a tal punto che sente che cosa vuole ricevere, da chi vuole ricevere e se proprio lo vuole. Questi sono i gradini dove si sviluppa. Diciamo, la pietra vuole, però non ha distinzione tra quello che lui lo è e cosa lui vuole. Il vegetale c'è lei e vuole, per questo agisce in maniera attiva, assorbe l'umidità, elimina gas. Quanto è la differenza tra io e voglio? Questa differenza obbliga il movimento e il conseguimento del raggiungimento di ciò che si desidera. Per l'animale, per esempio, di più che le piante, lui già inizia a pensare, calcola, si muove, guarda quanto si può avvicinare all'utile, al redditizio, e oppure allontanarsi, cioè questo è un punto molto più sviluppato del vegetale. Ma nell'uomo proprio dipende dallo sviluppo e come si fa ad arrivare a questo sviluppo. Nel punto passato abbiamo detto che il desiderio di ricevere è quell'oggetto che non si può distinguere qualcosa. Anche la luce è semplice. Dov'è qui la distinzione specifica? Da buon inizio il desiderio di ricevere piacere e la luce sono semplici. Cioè, questo è il desiderio di ricevere, invece questo è il desiderio di dare. Il mio desiderio di ricevere inizia a prendere influenza dal desiderio di dare e riceve influenza dal desiderio di dare. Riceve influenza che registra dentro di lui come influenza oppure come piacere. Io ti domando, io ti do. Se tu non lo sai da chi hai ricevuto cosa, ma tu senti che il tuo desiderio si è riempito, non primo stadio, lascia stare. Il tuo desiderio si è riempito. Adesso, domanda. Tu hai sentito che si è riempito o meno? Come il bambino che prima volta gli danno da mangiare, lui sente che si è riempito, sente che lui che sta ricevendo? No. Lui sente il piacere? Ma corrispettivamente, cioè lui è completamente distaccato dalla ricezione, d'azione. Lui è distaccato da queste azioni che si fanno su di lui. Ma noi vediamo che se il desiderio di ricevere entra nel desiderio di dare, entra nel desiderio di ricevere, iniziano a fare vari fenomeni. Perché? Perché è opposto al desiderio di ricevere. Allora dà al desiderio di ricevere un riempimento. E attraverso il riempimento, nel desiderio di ricevere, si inizia ad avvenire un lavoro. Adesso bisogna solo capire che il desiderio di ricevere ha ricevuto qualcosa che gli è opposto completamente. Come proprio che l'ha fatto ricevere? Come il desiderio di ricevere è in grado, è capace di ricevere qualcosa di opposto, di contrapposto, opposto a lui stesso? E poi iniziare a riempirlo, a riempirsi e godere. E dal fatto che lui sente che c'è qualcosa di opposto, io adesso godo. Senza questo io mi sarei sentito in mancanza, in buio. Se questo è ciò che io sento adesso, Adesso io sento riempimento, luce. Che cos'è questo? Io, su di me si fanno delle impressioni di queste due contrapposizioni, azioni contrarie. Prima cosa, io sento che sono io sono vuoto, io mi sento. Nella seconda sensazione, io sento che sono sono pieno, come sono riempito, con qualche fattore esterno. Perché non sono io, perché c'è la fame che anticipa il riempimento. Quindi io mi muovo verso che c'è qualcosa che mi dà un riempimento, mi dà il piacere. Quanto io ero affamato e avevo desiderio, adesso scopro che c'è qualcosa di esterno che è capace di riempirmi ed evidentemente mi vuole riempire perché mi capisce, mi sta capendo. Col fatto che mi sta riempendo, qual è l'intenzione che ha? Adesso io scopro questo piacere che sento nel riempimento con lui. Io sento che io gli ho proposto, sono approfondito nel desiderio di ricevere per far sì che adesso possa sentire il piacere. Allora, quella fonte che mi ha dato il piacere ha creato il desiderio di ricevere e adesso io posso ricevere il piacere. Quanto questo allora pensava a me, mi amava, voleva che io esisto, che io godo. Per questo è stato creato tutto questo per me. Questo è ciò che desidera, quello che pensa il desiderio di ricevere piacere. Ma lascia stare, tutto questo viene nello stato, nella fase zero, dalle quattro fasi della luce diretta. Capisci? Questo così, più o meno. Come da questo noi allora passiamo ai 613 desideri? Come arriviamo ai 613 desideri? C'è lo stesso desiderio di ricevere, il creatore che vuole dare piacere alla creatura, con la sua influenza sulla creatura, ha creato questa influenza. In una certa forma prestabilita. Come avviene questo? Questo avviene in maniera naturale, cioè com'è che il desiderio di ricevere dentro di lui c'è 10 gradini. Questo lo studiamo dalle quattro fasi della luce diretta, che è per far sì che il desiderio di dare, cioè il creatore, abbia creato il desiderio di ricevere con il suo stesso aiuto, e allora che questo desiderio di ricevere possa arrivare al desiderio di dare, che è lui stesso, creatore stesso, dal desiderio di ricevere. Dal desiderio di dare doveva creare qualcosa di contrapposto, di opposto. E su questo si finisce tutta la struttura. Perché questo avviene? Questo avviene dalla natura della luce e cli. E allora, nel loro sviluppo continuo, per far sì che il desiderio di ricevere si possa autorealizzare, di arrivare alla qualità della luce, di unirsi, di arrivare all'assunzione della qualità, noi vediamo che il desiderio di ricevere piacere è diviso, è suddiviso in 10 sefirot, un galgalta vainai me'achab, un ramach es shosa, 365 desideri e 288, e poi leva e tante altre cose questo, sistemi interni, che alla fine dei conti sono ...248 pezzi e complessivamente 613. E noi vediamo che questa qualità è sufficiente, questo è stato creato così con l'aiuto della luce, del lavoro della luce sul desiderio di ricevere piacere. Come questo avviene con l'aiuto di Sefirot oppure 125 gradini. Così questi pezzi che sono sufficienti per far sì che loro possano lavorare con l'intenzione di dare nella connessione tra di loro e arrivare alla qualità della luce. Adesso, se voi volete sapere da dove avviene questo, possiamo fare un seminario su questo, non c'è problema. E voi vedrete. Da questi orientamenti si possono vedere. Così si suddivide Galgalta Vainaim, Keter Chokma Bina, Keset Gurati Fer. Come si divide questa dalla terza metà del Tiferet, sopra l'alto, e poi arrivi a 365. Nello Zohar c'è scritto di tutto questo. Va bene? Ma continuiamo. Punto 3. E questo ordine della discesa agisce fino a talmente punto che il desiderio di ricevere arriva al punto finale in questo mondo. Questo è l'ordine delle quattro fasi, dove ci sono le quattro lettere del creatore, perché quattro lettere del Havaya, Yud Hei Vav Hei, il nome del creatore include tutta la creatura senza nessuna esclusione, e in maniera chiara si spiegano sotto forma di 10 Sefirot, Chokhmah Binah Tiferet Malchut e la radice. E le loro 10 Sefirot, perché la Sefirot Tiferet contiene 6 Sefirot, che si chiama Chesed Gvurah Tiferet Netzachot Yesod, e poi sotto di lui Keter. Però principalmente si chiama Hubtum Chokhmah Binah Tiferet e Malchut. E sappi questo, questi quattro mondi che si chiamano Absolut, Bria, Sia, eccetera, e il mondo Asia include dentro di sé anche questo mondo. In questa maniera che tu non hai creatura in questo mondo che non provenga dall'infinito, cioè dal pensiero della creazione. E questo, il pensiero consiste nel dare il piacere alla creatura. Per noi, senz'altro, è inclusa dentro la luce Kli, cioè in una certa parte, in una certa dose, la luce, il piacere col desiderio di ricevere questo piacere. Ma in misura della luce Shefa discende dal creatore Esh Miesh, essenza dall'essenza, ma il desiderio di ricevere di questo Shefa, di questo benessere, discende dal Esh Miain, creato dal qualcosa, dal niente. E questo deve passare i quattro mondi, Atzilut, Bria e Zerasia, e allora si conclude la creatura sotto forma di luce Kli, e questo si chiama Guf, corpo, e la luce della vita dentro di esso. Domande? Cioè, il desiderio di ricevere piacere deve discendere dall'alto in basso, fino allo stato più piccolo, fino in basso, dove noi qua ci sentiamo. Così noi lo sentiamo. E questo stato ancora non è lo stato piccolo. Se noi parliamo della consapevolezza del desiderio di ricevere piacere, che cos'è? Allora non ci troviamo al livello più basso. Così vogliamo giocare un po', tornare con la luce. Allora iniziamo a stabilire quanto siamo vicini, come siamo opposti a ciò dove dobbiamo trovarci. Per questo c'è il concetto del gradino più, la discesa del materiale, e lo stato più piccolo. Dipende tutto come noi definiamo queste cose. E noi dobbiamo sempre capire che lo prendiamo come un punto iniziale. Quando noi iniziamo a distinguere questi 613 desideri, quando iniziamo a incontrare, anche adesso già lavoriamo con 613 desideri, solo che nella mia consapevolezza non c'è questo 613. Il bambino che fa qualcosa per la madre, anche lui ha i 613 desideri, ma che lui li riconosce, lui soltanto fa gugu, ma si esprime in queste azioni sue. Allora lui avrà i 613 desideri, che può avere anche un unico solo desiderio di ricevere, poi si arriva ai 613. Certamente che i 600 desideri al di sopra del Mahsom si chiamano precetti, cioè questo è il desiderio che si rivela nella linea destra e poi li realizzo nella linea di mezzo. Questi sono dei desideri che io posso correggere, poi ci sono desideri che io non posso correggere, ci sono alcuni desideri che io non posso dominare. 613 desideri si rapportano a quei desideri che si possono correggere, ma ci sono tanti altri che ancora non si possono correggere. Per questo è scritto che questo è soltanto per quelli che si trovano nell'unione Yehud, Yehudin, ma non c'è 613 desideri, ma per le popolazioni del mondo, se tutti i figli di Noach, è un altro concetto assolutamente. Che non ci sono ospiti? Va bene, il lettore. Qual è la differenza tra questo mondo e il mondo d'Assia? La differenza tra questo mondo e il mondo Assia consiste nel fatto che il mondo Assia è il mondo spirituale, invece questo mondo non esiste, ci è stato dato soltanto per immaginarci. Ci immaginiamo esistenti. Per che noi possiamo uscire nel mondo spirituale con la libertà di scelta, e tutta la nostra azione in questo mondo rimarrà sempre in questo mondo? Di nuovo ripeti, il posto del lavoro, là dove noi lavoriamo in questo mondo, noi lavoriamo in questo mondo, giusto? Sì. Allora c'è proprio il mondo Assia. In questo mondo noi non lavoriamo. Su che cosa noi lavoriamo in questo mondo? Lavorare con gli amici, unirsi nel gruppo. Questo non è più questo mondo. Questo non è più questo mondo. Non riesco a capire questo, dice l'amico. Cosa tu stabilisci come questo mondo? Quello che io vedo e sento nei miei organi sensoriali. Vedo gli amici, sento questo, percepisco nei miei organi sensoriali. Sì, va bene, questo ho capito. Io sento, annuso, odoro e da questo agisco. E tu agisci con che cosa? Tu agisci con i miei tuoi organi sensoriali? A me così mi si rappresenta. Con gli amici sì, ma anche quando io parlo con gli amici, faccio qualche attività, avviene questo nelle mie percezioni, a me mi sembra così. Così è? Dice Rav. Adesso io ho dato il caffè in questo mondo. Tu hai dato il mondo, hai dato il caffè in questo mondo? Bello, e che altro hai fatto? Perché hai fatto questo? Ma Adrian e Eitan ci hanno spiegato quanto zucchero mettere. Io ho iniziato a dire con intenzione che Adriano a spiegare quanto zucchero mettere. E ti hanno dato il caffè. E poi che cosa vuoi ricevere per questo? No, ma almeno per un shekel per da ciascuno. Ecco, questa ricompensa. No, 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 risponde. No, questo non è che da scherzare. Noi non riceviamo soldi, riceviamo un buon rapporto. Che tipo di buon rapporto? Grazie. Grazie, tu sei libero? Questo? Allora? Noi questo lo facciamo perché dobbiamo servire il gruppo. Un attimo, dice Rav. Lì qualcuno paga. Che cosa? Non vi picchieranno. Tu perché? Tu sei venuto col caffè. Il tuo desiderio di ricevere piacere, le tue sensazioni vogliono questo. Tu vuoi ricevere onore, soldi, qualche altro piacere. Che cosa tu vuoi? Di solito questo di solito vuol ricevere piacere. Sì, sì, va bene, tu cosa l'hai ricevuto? Poi noi ti rispettiamo, onore. Tu questo vuoi sentire da noi solo questo? Noi ti rispettiamo, ecco, prego, noi ti rispettiamo. Ci serve qualcuno che ci dia il caffè. Ci hai dato il caffè e basta, come il cameriere. Ma il cameriere perlomeno, tu aspetti anche la mancia, ma te aspetti soltanto onore e rispetto. Non si può, non capisco come si può rispettare uno che dà il caffè. Tu che cosa aspetti da noi? Perché noi dobbiamo rispettarti? Perché tu ci hai dato il caffè a un gruppo speciale. Cioè, tu che cosa vuoi da noi? Io voglio che questo gruppo sia il gruppo speciale, per questo gli ho dato il caffè, che loro mi ingrandiscano. Cioè, tu hai uno scopo allora? Sì, certo. Per questo ti hai dato il caffè? Questo scopo è il cibo, sesso, famiglia, oppure soldi, onore, onorificenza, gloria. Io aiuto al gruppo. No, no, rispondimi, dice Rav. Non saprei, non lo so. Cosa tu vuoi dal fatto che tu hai dato il caffè? Essere più forte nel gruppo. Influenzare nel gruppo? Influenzare su loro? No, 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 essere di più parte del gruppo. Io sento che questo è il posto giusto. Merita di essere con loro perché? Perché loro hanno raggiunto il successo. Loro raggiungono il successo, loro si investono. Qui c'è l'amore per l'amico, cioè c'è uno scopo per il quale tu adesso ci hai dato il caffè. Cioè tu chiedi lo scopo. Questo scopo in che consiste? Questo lo chiamo spiritualità. Va bene, questa è spiritualità, si trova in questo mondo? Si trova nel cibo, sesso, soldi, famiglia? No, no, no. Cioè tu hai lavorato non con questo mondo, non con quello che tu senti. Il caffè tuo si veramente si trova in questo mondo, ma il tuo desiderio che era presente quando tu hai dato il caffè non si trovano nel cibo, sesso, famiglia, onore, gloria, conoscenza. Sì, sì, giusto, dice l'amico. Allora si trova a un livello più superiore. Giusto? Sì, sembrerebbe così. Altrimenti, in quale desiderio tu hai fatto questo? Perché c'è bisogno di energia, di forza. Quindi tu trovi in questo mondo e ti trovi anche in un mondo superiore, a un livello più superiore, a un gradino più superiore. Tu lì ti rivolgerai a questo mondo, tu già ti rivolgi a questo mondo come a un posto dove tu avanzerai, però in realtà il punto, il tuo punto dove tu avanzi si trova sopra. Allora com'è che si stabilisce questo? Che io per esempio dal mondo spirituale, cosa stabilisce questo punto dove Il fatto che il suo scopo è in alto, al di sopra di questo mondo, ti è stata data dall'alto, non in questi desideri tuoi, che tu parli adesso. Questo già è il lavoro spirituale. Tu utilizzi questo mondo, utilizzi Hanoi, utilizzi il caffè in questo mondo per elevarsi verso qualcosa di più superiore. Questo è come prima lo Lishma. Tu non ci servi perché ci trovi soltanto nel dare il piacere. E qui c'è qualche guadagno. Qual è il guadagno? Che tu stesso ti sei innalzato. Questo si chiama lo Lishma.
Ma? Perché ti ho detto che non ci sarà beneficio, nessun guadagno? Rav, voglio ringraziare il gruppo di Bnei Baruch per il benvenuto che ha dato agli amici di Colon. Voglio chiedere come posso io durante il giorno, quando non sono col gruppo, di essere incluso correttamente col gruppo e di continuare a provare di pensare agli amici? Questo è il nostro problema. Se durante il giorno noi continuiamo le stesse analisi che facciamo nel workshop, più delle lezioni perché è più intenso, allora veramente avanzeremmo velocemente, ma non siamo ancora lì. Bala Sulam dice che noi dobbiamo essere nel mondo spirituale 24 ore, 23 ore e mezzo al giorno, ma così come deve essere, al di fuori dalla lezione, anche non disconnettersi. Se non, invece siamo per pochi minuti al giorno in interne analisi, come io posso risvegliarmi? Questa settimana, penso, abbiamo letto che Rabash dice che se tu dici che sono stanco, che non posso alzarmi dal letto, o nel mezzo del giorno che non ce la faccio, che ho tanti problemi a cui pensare, e tutto dipende dall'importanza, perché se c'è un incendio a casa, allora uno immediatamente si alza e va via, non importa quanto perde, perché salta e scappa via dalla casa perché c'è l'incendio, perché è importante per lui salvare la sua vita. Questo è il problema. E se sentiamo, sicuramente saremo connessi tutto il giorno e tutta la notte. Sappiamo che ognuno di noi ha questi tipi di preoccupazioni nella vita, che sono piacevoli o meno. Dove c'è questa costante preoccupazione nella mente, che non nemmeno cerchi di liberartene, come possiamo noi portare noi stessi allo stesso stato con la spiritualità? Se faremo questo, saremmo capaci in breve tempo di esserci dentro. Una volta dentro non ci sarebbe problema, perché lì l'anima della persona sarà da insegnamento e si inizia così a lavorare ad un livello più elevato. Nella nostra situazione solo l'arvot e niente altro. Per questo arvot devi incontrare gli amici attraverso azioni, di risvegliare l'importanza dell'arvot. Quando ognuno influenza me, io influenzo tutti gli altri il ritorno. Non importa se ho preso durante il giorno come farlo, attraverso telefonini o altro. Il problema è, possono diverse esterne azioni aiutarci invece della preoccupazione del cuore dell'uomo? Ovviamente è molto debole che noi iniziamo a muovere le cose in questo modo, ma forse non c'è altra scelta. Non so cosa dirvi. Se tu hai qualche consiglio, come noi inseriamo un filo elettrico nel cuore di tutti e pompare elettricità in ogni minuto, per ora non lo so. Qualche volta durante il giorno sento parti della lezione e questo mi dà tanto potere. L'SMS mi annulla, cosa è meglio? Seguire il mio desiderio o qualcuno? Non lo so, dovete decidere questo tra di voi, io non lo so. Quando ti diventi incazzato con SMS, se lo ricevi dal tuo figlio che ti direbbe, diventeresti arrabbiato con lui o non gli, quando ti dice che ti amo papà? Abbiamo diversi gruppi durante il giorno che operano molto potentemente con inserire intenzione dentro quella cosa chiamata il gruppo. È di supporto per me grandemente e vedo che anche per altri, e chiedo agli altri di parteciparci, e vieni così, c'è lavaggio di cervello durante tutto il giorno, certi ne scappano via ed io richiedo che tutti invece abbiano a che fare con questo, perché questo ci aiuta tanto a trovare la connessione. Hai ragione, ma puoi, come puoi richiederlo? Lo sto richiedendo ora, va bene, dice Rav, richiedi. Domanda? Sì, Oren. Puoi chiarire una volta per sempre il fatto dell'SMS? Non lo uso, non ho idea, non ne ho mai mandato uno. Se lo ricevi da parte mia, non sono stato io, non so nemmeno come si fa. Ci sono momenti che quello che dici dell'SMS inizia a confondere tutti e disturba gli altri, che interrompe l'interno lavoro di tutti. E una volta dici che se lo ricevi da tuo figlio l'SMS, allora devo capire. È quello che succede ora, che c'è una nuova generazione di SMS che lo riceve da ogni mezzo minuto, e questo è quello che abbiamo detto. Quindi sono confuso, dice Oren. Quello che voglio è di raggiungere lo scopo. Se per questo devo ricevere un SMS per ogni 20 minuti, 20 secondi, non capisco se è qualcosa che disturba oppure che aiuta. Non capisco.
Sure. I would
Io manderei agli amici non un SMS da leggere, ma da sentire. Passaggi come quelli che abbiamo letto oggi, come questo, non tanto lunghi. Con questo, accanto a questo, uno dei salmi, un piccolo passaggio dai salmi che parla molto vicino a noi, cioè vicino vuol dire che ogni cosa è di servire il Signore, in altre parole, qualcosa che sia chiaro a noi, o cose originali, non puoi diventare innervosito da originali testi, come puoi essere invece innervosito dalla parola degli amici. E nelle fonti c'è più luce, ti lo rifiuterai di meno. Lo sento che c'è ripulsione, e anche di cosa sta parlando e come ci dà il posto per essere frustrati, ed è meglio non dare posto a questo, vedere l'amico come il mio preferito figlio, che tutto quello che dice è dolce a me, e butto giù tutte le critiche. Non posso prendere gli altri in considerazione, che lui lo fa dal profondo del suo cuore, che forse saremo seduti lì per molto tempo facendo sforzo in modo di mettere insieme quella frase in modo che venga mandata a me. Quindi è meglio mandare dei frammenti delle fonti, ed è meglio farlo con audio e non. Voi dovete vedere questo tra di voi. Io personalmente, scusate, c'è la traduzione che ora è andata via. Mezzo minuto di audio è sufficiente, dice Rav. Quindi alle 7:15 è perché dello Shabbat, siamo in item 4. Voglio chiarire questa materia di più. Ogni giorno ci insegni per 3 ore, ora avremo ogni mezz'ora, mezzo minuto. Non sto dettando, dice il Rav, non sto per forza. Ora, in questo mezzo minuto, avremo bisogno di tante parti come queste. E poi è qualcosa che deve essere dalle fonti, e quindi deve essere questo dal materiale dello studio che facciamo giornalmente, o qualcosa che dai salmi. Quindi non segue la stessa linea di quello che abbiamo avuto la lezione del mattino. Io penso deve esserci un passaggio che leggiamo al mattino come per la preparazione per la lezione, può essere qualche passaggio dallo Zohar, che ognuno ci ha visto qualcosa che ha a che fare con la lezione in sé di quello stesso giorno, preferibilmente. Oppure secondo lo stesso spirito delle cose. ora tutti noi ci stiamo preparando per il convegno dell'antilope, del fuoco nel deserto, il barbecue lì. Voglio chiedere perché noi pretendiamo, perché non perché SMS è 3 ore al giorno, e attraverso cosa allora? Noi dobbiamo lasciare tutto, lasciare il nostro lavoro e venire a studiare, lasciare ogni cosa, e come? Lasciare il lavoro di questo mondo, sì, dice lo studente. Sei pronto per provvederci tutto quello che abbiamo bisogno? Se è questo che c'è bisogno, dice lo studente, non abbiamo bisogno di nient'altro. Aspetta un momento, dice Rav, io so che di già io ho fame, mi hanno promesso che alle 8 ci sarà da mangiare. Ci hanno promesso una bella colazione, poi il pranzo, poi la cena, e poi di dormire, poi lavarci, cambiare i nostri vestiti. Non di meno, abbiamo bisogno, lo sai quanto ogni soldato costa? Ma tu misuri le cose con materialismo? Misuro, non voglio misurarle in soldi, ma se mi fermo ora, domani non avrò niente da mangiare. No, dico qualcosa di semplice, noi raggiungeremo lo scopo in un modo che il mangiare verrà da noi dall'alto. Cosa, il mio pezzo di pollo cadrà dal deserto? Si è chiamato la manna, come quando Israele attraversò il deserto. Perché solo 3 ore? Sì, sto un po' esagerando perché voglio arrivare alla fine. Allora va bene, iniziamo 24 ore, studiamo, pensiamo solo della spiritualità e la manna cadrà dal cielo. Ci sono cabalisti che l'hanno fatto prima, quando si erano seduti in una grotta e mangiavano grilli invece di problemi con SMS.
Anachnu chelek me'aulam shelanu.
Noi siamo parte del nostro mondo, e quello che meritiamo è di ingaggiare nella correzione del mondo, perché il mondo ne ha bisogno, e non che siamo noi speciali, ma è perché abbiamo un compito, e questo è come dobbiamo relazionarci. Se ho bisogno di correggere il mondo, e questa è la cosa più importante per me, e non nemmeno Israele nel mondo, ma le nazioni del mondo nel mondo, questa è la parte più importante, come impariamo dalla cascata dei mondi e da tutti i nostri scritti e così via. Quindi non ho bisogno di distanziare me stesso da tutte le correzioni di cui il mondo ha bisogno, perché devo essere connesso all'educazione ed economia, ogni cosa nel mondo, perché altrimenti come potrei correggere? Posso correggerli solo correggendo me stesso, questo è anche vero, ma devo anche servire il materiale, e accanto a questo non ho l'abilità di connettermi con gli amici e con il mondo e a me stesso se non attraverso il materiale. noi siamo all'interno a un corporeo, a un corpo, devo provvedere per il corpo con alimento e nutrimento. Tu dici la manna non cade, cadeva dal cielo sul popolo di questo mondo. La manna significa la luce che entra nel cli spirituale, che vuole santificare, raggiungere la dazione. Quel vaso riceve la luce dall'alto, quella luce in breve lo purifica. Se pensi che la Torah ci dice di miracoli che improvvisamente le acque si fermano da entrambe le parti, le persone attraversano sulla terra dove c'è la manna e cade dal cielo, altre cose. Queste sono storie per bambini, veramente storie per bambini. Io ho iniziato a studiare con qualcuno che era molto giusto, un saggio, ora era in Gerusalemme, era veramente una persona brava, ma sono andato da lui, ricordo. Nella sua yeshiva e nel sinedrio. Stavamo studiando la Genesi bene, ho iniziato a studiare la Genesi con lui e tutti dicevano era un saggio, veramente una persona molto speciale, brava, pura, non di questo mondo, ma iniziò a spiegare a me che questo, che Adamo ed Eva sono venuti fuori esattamente come è detto e noi dobbiamo crederci. Io non l'ho accettato, ho iniziato a studiare con lui, ci sono andato un paio di volte, non ricordo, ma lui credeva, lui pensava che così è come è scritto, e anche che la manna cade dal cielo, e se facciamo cose buone immediatamente vediamo cose buone in ritorno, è così, perché è scritto nella Torah, e se facciamo cose cattive verranno cose cattive, e se facciamo bene tutto il tempo il bene verrà. Noi impariamo il completo opposto, se facciamo cose buone cattive cose vengono a me e io le devo accettare come qualcosa di buono. Mi viene data la possibilità di avanzare. Questa attitudine viene come risultato di una persona accetta le storie della Torah non come spirituali storie, ma come storie corporee, come qualcosa di comune. È comune, accade, e ci vuole tempo fino a che noi lo trascendiamo e la smettiamo di elevarci al di sopra, e poi non più si vedono queste cose corporee. Niente nella Torah parla di cose corporee affatto. Dacci qualcosa di questo mondo. E come c'è sempre la domanda, oggi nessuno ha chiesto, non più chiedono, ma so che quando ho iniziato a studiare la Torah nel 75 tutti chiedevano cosa di Barceva e cosa, chi entra nel paradiso. Quella generazione è preceduto, che c'è il libro della Torah, non è come che tu leggi Playboy. Ricordo che c'erano queste domande ed era molto difficile. ho dato lezioni, parlato con le persone ed era difficile. Le persone non potevano separarsi da queste storielle. Oggi magari non lo sanno. È molto facile. Adamo ed Eva non è parte del loro pensare, qualcosa di distante. Tu non hai parlato di quello che volevo che tu rispondessi. Ho giusto l'opportunità per spiegare qualcosa. Voglio dire più in termini del corporeo. Secondo i cabalisti statuti, noi dobbiamo lavorare 8 ore al giorno. Se presto l'umanità lavorerà 2 ore al giorno, e questo è come deve essere, noi anche lavoreremo per 2 ore al giorno in modo di avere da vivere. Ma la persona deve provvedere per se stessi. Noi non diventiamo mendicanti, noi non diventeremo mendicanti che qualcuno lavora in qualche posto e mi dà la possibilità, l'opportunità di viverci sopra. Che Dio non voglia, no. Se non per la divulgazione, noi non so cosa ne faremmo col masser. Dovremmo pagare il masser, non di meno, e di cosa farne non lo so. Disperderemo nel mondo per l'educazione anche. Ne abbiamo bisogno per l'educazione, così come era nel passato, nel Sinedrio. Quindi quello che voglio dire è che è proibito per una persona di vivere sulle spalle di un altro, che qualcun altro provveda per lui, anche se è un ricco zio che ti ha lasciato una grande eredità, non di meno devi lavorare. Ma non ne ho bisogno, ho l'eredità, devi lavorare. Nessuno ti dice, a parte di provvedere per te stesso, tu devi lavorare, non essere pagato, non ce n'è bisogno, ma devi lavorare, e così via. Qui abbiamo, queste sono leggi che se non le teniamo nel corporeo non saremo capaci di avanzare nello spirituale. Tu sembri, parli come mio padre. Lui mi dice che devo lavorare dall'età di 0. Oggi lavoro attorno a 12 ore al giorno, forse è troppo, lo sai, quando vai in qualche posto e devi, che devi, allora devi, e al punto, lezioni del mattino, 3 ore, così come era con Rabash, quindi preferirei lavorare 5 ore e venire alla lezione del mattino. Non una tale cosa, con Rabash c'era anche la lezione della sera dalle 5 alle 8 e mezza. A quelle lezioni venivano persone che erano liberi. E perché noi non abbiamo questo? Non vedo come le persone possano venire. Quando iniziavamo con Rabash c'erano persone dalla città di Bnei Brak che normalmente, dove ci sono posti di lavoro più flessibili, e dalle 5 alle 6 e mezza c'era era chiamata Shaul lezione, c'era questo che lavorava fino alle 5 e veniva per un anno, forse per 15 anni, e studiava o parlava solo test, studiava solo test. Quindi c'eravamo lui e io, qualche volta c'era qualche altra persona, e quella era la lezione. Rabash, lui la continuata, ecco come si studiava. Dopo c'era la lezione di Tass, poi c'era lo Zohar e la preghiera della sera, 15 minuti. Questo era. Ci sarebbe una grande abbondanza di persone che verrebbero a lezione della sera, ma che non possono venire al mattino. Quindi la mia domanda è una diversa domanda. Noi dobbiamo divulgare. Cosa è più importante, divulgazione della lezione del mattino? Cosa è più importante, divulgazione o la lezione? Te lo dico, se abbiamo la lezione del mattino, la sera la divulgazione è più importante. E se hai persone che non possono partecipare alla divulgazione, allora questo è qualcosa d'altro. Allora devi avere qualche altro tipo di attività. Non c'è una cosa di essere liberi, questo per certo, ma non possiamo cancellare il lavoro che abbiamo bisogno di fare come parte della correzione, anche come parte di prenderti cura della tua famiglia. Non hai altra scelta, la divulgazione, a parte la lezione del mattino, è più importante. Ogni cosa è già calcolata. Lo so che ci deve essere equilibrio. Noi pensiamo che questo sia già in equilibrio per il momento. Rispetto queste domande. Ed è bene che ho risposto per chiunque altro voglia chiedere a proposito di questo. Bravo, vorrei condividere con te in Adera. Leggiamo una lezione, un articolo la sera prima di andare a dormire. Con l'intenzione di alzarsi con la giusta intenzione. Io ho pensato di farlo per l'intero clan israeliano perché siamo nella stessa fascia oraria veramente farlo come voi. Andiamo a dormire più o meno allo stesso tempo e chiunque può e bene partecipare, parliamone, facciamolo insieme, sarei felice di farlo. Decidiamo un altro passaggio da leggere, breve, e anche una canzone, qualcosa per voi di non addormentarvi, o una ninna nanna. Mi vuole estendere con la domanda nella connessione tra i gruppi. Penso che tutti i gruppi in Israele vorrebbero unirsi a questo. Di avere i mezzi durante il giorno. Se ne stiamo parlando, se decidete di sì lo faremo. Facciamo l'ora specialmente che verso il nostro prossimo convegno, facciamo l'ora almeno preparazione per il convegno. Penso molto a proposito di questo convegno, anche se è ancora un mese lontano, ci deve darci la misura di quanto abbiamo avanzato. Persino dell'ultimo convegno. dallo stesso posto che era già un po' di tempo fa, quasi un anno fa. Vi ricordo che c'era pioggia, incontrammo pioggia lì, nel deserto. Penso che a tutti ha dato la sensazione di avanzamento. Ora dobbiamo iniziare la preparazione, e la preparazione è molto importante. Noi dobbiamo decidere chi è permesso di venire e chi no, come lo facciamo. Io voglio... Non voglio che voi... Voglio che il gruppo di Israele sia più coinvolto in questo, di essere parte di questo. Va bene.